Cari amici, buona domenica e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Oggi interrompiamo per un attimo il percorso di ricostruzione, sia pur sintetica, delle principali tappe della storia della Chiesa. Siamo a ridosso della cattività avignonese e della crisi del Trecento, questo secolo di crisi terribili che adesso dovremo poi affrontare, e facciamo una sorta di pausa, diciamo così, dal punto di vista del racconto dei principali avvenimenti o storie di santità che hanno illuminato la storia della Chiesa, e ci concentriamo su un aspetto del quale finora non abbiamo mai parlato in modo formale, ma che invece è giunto il momento di affrontare, ovvero il tema della filosofia scolastica. Della filosofia scolastica e in particolare del suo più importante esponente che è San Tommaso d'Aquino. Ebbene, chiariamo subito un fatto: che la filosofia scolastica copre un arco temporale molto lungo, di secoli, raggiunge il suo vertice durante il XIII secolo. Nel XIV secolo conosce una crisi significativa, soprattutto a causa della figura di Guglielmo d'Occam, del quale parleremo probabilmente più avanti, in una prossima puntata. Rimonta come origini almeno, diciamo, all'età carolingia. Dall'età carolingia in poi si può parlare del lento affermarsi, graduale, crescente, di una tradizione filosofica che poi prenderà il nome di scolastica. Naturalmente, la tradizione scolastica è legata in particolare alle grandi università medievali. Vi ricordo che le università sono letteralmente un'invenzione della Chiesa, un'invenzione del mondo cristiano. Non esistevano in nessun altro luogo e di fatto sono una realtà molto particolare che si afferma attorno all'undicesimo secolo, poi cresce come importanza nel dodicesimo, tredicesimo secolo e nei secoli successivi. Le prime università sorgeranno in Italia, famosissima quella di Bologna, ma anche Camerino, Ferrara, altre città. In Europa la più importante è la Sorbona, proprio per gli studi di filosofia. E poi nasceranno altre famose università come Oxford, Cambridge e molte altre. Ebbene, in questo contesto particolare, che è l'università, della quale parleremo fra pochissimo, spiegheremo l'essenza di questa importante istituzione culturale, ha luogo, cioè si sviluppa la filosofia scolastica. La filosofia scolastica, legata in particolare a alcuni grandi nomi e su tutti, come re, principe degli scolastici, San Tommaso d'Aquino, che rappresenta sicuramente il vertice del pensiero scolastico. Ebbene, prima di affrontare questo grandissimo filosofo e grandissimo santo, soprattutto, dedichiamo qualche minuto a capire le due istituzioni che ho prima nominato, le università e la scolastica in generale. Fatto questo, inizieremo a cercare di comprendere la grande opera culturale compiuta dai maestri della scolastica e in particolare da San Tommaso. Dicevamo che l'università è una invenzione, una grandiosa invenzione della Chiesa, legata strettamente alla Chiesa. Le università, libere università, come anche venivano chiamate, libere università degli studi, sono strettamente legate alla rinascita dell'anno 1000. Attorno al 1000, come sappiamo, c'è una forte rinascita dell'urbanesimo, sia nel senso che nascono nuove città. È una delle ultime fasi di espansione con la fondazione di nuovi centri urbani, storia europea, sia con l'ampliamento significativo come abitanti delle città già esistenti. Il Medioevo finora aveva visto una crisi piuttosto importante dell'urbanesimo, le invasioni barbariche, la guerra greco-gotica e l'invasione dei Longobardi, i due secoli di pesantissimo dominio longobardo avevano di fatto scoraggiato la vita nei centri urbani che si erano svuotati in larga parte, o ridotti in modo molto significativo come numero di abitanti. Ma a partire dal 1000 circa si ha un'inversione di rotta. L'agricoltura migliora fortemente, la città incomincia a crescere e, fra l'altro, fino a questo momento era rimasta viva essenzialmente perché i vescovi avevano mantenuto in genere la sede diocesana proprio nelle città. Si può dire che l'episcopato sono i vescovi cattolici che hanno tutelato la continuità della vita delle città europee, perché le diocesi avevano l'episcopio, il palazzo episcopale e la sede del vescovo, la cattedrale, essenzialmente sempre nelle città. Ma dal 1000 la popolazione incomincia a aumentare in tutta Europa, l'agricoltura viene fortemente ampliata, migliorata. Si hanno profonde azioni di disboscamento e con nuovi campi, nuove culture, e dal 1000 al 1300 si ha una crescita esponenziale della popolazione, quasi un raddoppio della popolazione europea. Questa crescita durerà fino a metà secolo, fino al 1349, quando, come sappiamo, scoppia la grande peste dell'Occidente, la più tragica peste che ha colpito l'Europa, diciamo, dalla caduta dell'impero romano in poi, una pestilenza che rappresenterà a tutti gli effetti una frattura, anche potremmo dire morale, culturale, spirituale, nella storia d'Europa e che inaugura l'età moderna, conclude il Medioevo e inaugura l'età moderna. Chiedo scusa. Ebbene, in questo contesto di crescita dell'urbanesimo, e nasce, si sviluppa, prende piede un ceto borghese sempre più attivo, sempre più impegnato in attività commerciali, sempre più dinamico. E questo ceto ha bisogno crescente di cultura, ha nuove esigenze culturali, evidentemente per gestire commerci a lunga distanza, contabilità sempre più sofisticate, prestito di denaro, attività bancarie, tutte attività che fervono in Italia e che l'Italia come area geografica forgia. Ricordiamolo che la nostra nazione in questi secoli ha inventato tutti gli strumenti finanziari moderni, ha inventato la banca, si può dire moderna. E quindi in questa fortissima espansione del ceto borghese, delle attività a lunga distanza, degli scambi con tutti i paesi, c'è una nuova esigenza di cultura, una nuova profonda esigenza di cultura che viene in sostanza soddisfatta appunto dalle nascenti università. Le università rispondono a questo bisogno, a questa esigenza di appunto diffondere una cultura superiore presso i ceti emergenti, ma anche presso il clero, perché anche il clero in larga misura si giova delle università e forma nelle università i suoi studenti, i suoi seminaristi, i suoi monaci. Quindi è un'istituzione legata a questa rinascita e ha dei caratteri molto particolari. Semplificando al massimo, si può dire che è una corporazione, cioè un'entità giuridica associativa particolare con un suo statuto, dei suoi regolamenti, delle sue leggi interne, delle autorità che vengono nominate, elette. È una corporazione essenzialmente di studenti, sono gli studenti stessi, riuniti spesso per nazioni, che si tassano, che si organizzano e che scelgono e assumono i migliori docenti disponibili per appunto insediarli come docenti nella loro università. Questa corporazione di studenti e docenti gode di diversi privilegi perché nel Medioevo la cultura era tenuta in altissimo onore e esistevano proprio privilegi, tutele molto particolari per chi era studente o docente in queste università. Era un grandissimo onore, era considerato una figura assolutamente degna di stima e di lode, un vero grande maestro di queste università. Pensiamo alla Sorbona o a Bologna, che era la capitale del diritto, Bologna era la più importante università per gli studi giuridici in Europa. Ebbene, questo primo elemento, il fatto che sono corporazioni simili alle corporazioni di arti e mestieri, ma dedicate non a produrre o a commerciare, bensì alla cultura. Quindi hanno la forza, la vitalità delle corporazioni. Questo organismo tipico del Medioevo, connotato da una grande resilienza, connotato da una forte sussidiarietà, cioè che si auto-organizza e sul quale lo Stato non ha e non deve avere un particolare controllo, perché la cultura è troppo importante per essere soggetta alle pressioni dei poteri temporali, del potere politico. E di conseguenza, sempre studiando i tratti generalissimi del problema, le università, per poter operare liberamente, di fatto si giovano della tutela pontificia. Cioè, vengono spesso poste ovunque si trovino, anche all'estero, anche in paesi diversi dall'Italia, vengono comunque poste sotto una particolare tutela giuridica che potremmo definire un diritto pontificio. Cioè è il Papa stesso che garantisce la loro libertà e la loro indipendenza rispetto ai poteri laici temporali dei paesi dove sorgono queste grandi università. Ma voi potreste dire perché è così importante l'indipendenza delle università e al punto che addirittura deve muoversi il Papa per tutelarle e permettere loro di operare appunto senza intromissione del potere politico. Beh, Medioevo, non dimentichiamolo, è un'epoca, è l'epoca del primato della verità, è l'epoca della grande fede, di trionfo della legalità sociale di Cristo, ma essenzialmente è sul piano antropologico, sul piano etico medio, sul piano del costume. È l'epoca dove la verità prevale su ogni cosa, la verità forgia, piega la realtà a sé, disciplina la realtà. Quindi è un'epoca in cui anche per principi, imperatori, re, avere la rassicurazione dei grandi dotti che il proprio operato, per esempio, è corretto o viceversa che è scorretto, è una cosa molto importante, non è una cosa piccola, è una cosa estremamente importante, della massima importanza. E quindi facilmente, di fronte a dispute territoriali, politiche, giuridiche, fra principi, fra sovrani e papa, di fronte a sottili questioni come il diritto di annullare un matrimonio che aveva solo la Santa Sede, ecco che poter avere il controllo di una grande università per un re o un principe era un elemento di estrema importanza anche politica, perché i giudizi che davano i maestri universitari aveva una sorta di potere di vincolante, era vincolante per tutti in un certo senso. E qui tanta era la stima, la fama e il sapere che possedevano questi grandi dottori. Ecco perché l'università va protetta. Allora, come in fondo in ogni epoca, va custodita, difesa dalle intromissioni del potere politico ed economico. Quando potere politico ed economico riescono a prendere il sopravvento sulla cultura, allora sono tempi bui, tempi potremmo dire totalitari, tempi terribili, perché appunto si soffoca quella fiamma, quel luogo che dovrebbe essenzialmente essere preposto appunto alla pura ricerca della verità, senza flettersi a nessuna esigenza estranea alla ricerca stessa della verità. Ecco che questo istituto, l'università, ha un secondo tratto interessante per noi, cioè è fortemente universale, nel senso che nelle università migliori rifluiscono studenti di tutta Europa. Abbiamo casi famosi, per esempio San Francesco di Sales viene a studiare diritto in Italia, a Bologna, se ricordo bene, pur essendo della Savoia, pur essendo francese come lingua e come nazione. Copernico viene a studiare in Italia, in diverse università del centro-nord Italia. Diversi intellettuali umanisti inglesi verranno in Italia a fare i loro studi filologici, i loro studi universitari, ma l'elenco è sconfinato. Potremmo elencare decine di grandi, famosi intellettuali che si spostarono o in Francia o in Italia o altrove per avere la miglior formazione universitaria. È un ambiente quindi fortemente internazionale, e tanto che dentro le università ci si organizzava per nazioni, cioè per sottocorporazioni che univano gli studenti tedeschi, francesi, inglesi, in gruppi, in compagnie che si auto-organizzavano e si sostenevano a vicenda. E oltre a ciò va detto che le università sono un luogo dove coloro che insegnano, cioè i magister, hanno un severo percorso formativo da superare per giungere in effetti a acquisire il titolo di magister e poter insegnare all'università stessa. Cioè c'è una grande attenzione alla preparazione di coloro che poi appunto insegnavano all'università. E aggiungiamo che per un paese era un onore particolare avere una grande sede universitaria, pensiamo alla Sorbona per Parigi, importantissima. La Sorbona era un intero quartiere a parte rispetto alla città di Parigi, un vero e proprio mondo, feudo, separato quasi dalla città di Parigi, che ospitava fino a 10.000 studenti. Questi 10.000 studenti, nei momenti di massima fioritura, sono anche uno straordinario elemento sociale, economico, producono un flusso commerciale, affitti, funzionamento di alberghi, di pensioni, di un mondo, insomma, di beni che devono soddisfare le esigenze di questi numerosissimi studenti. E il clima interno dell'università è un clima che, per così dire, riflette l'essenza del Medioevo, cioè questa passione per la verità. Questa passione per la verità. Il Medioevo non è l'età del dubbio come la modernità, da Cartesio a Kant ai pensatori successivi. La modernità stranamente vedrà trionfare l'idea del dubbio, lo scetticismo, l'incertezza circa il potere di conoscere la realtà che l'uomo ha. Invece il Medioevo è età di grandioso slancio verso l'essere, è età realista per essenza, cioè si parte dalla certezza che l'uomo può conoscere la realtà, è in contatto con la realtà, i suoi sensi sono fatti per aiutarlo a conoscerlo e non ingannano l'uomo quando appunto vengono esercitati rettamente e l'uomo, soprattutto, lo vedremo fra poco, può con la sua ragione accedere per via non intuitiva ma dimostrativa anche a supreme verità metafisiche, anche a supreme verità riferite al mondo sovrasensibile, riferite a Dio, che di fatto vedremo può essere dimostrato esistente anche dalla semplice ragione. Quindi il Medioevo è un'età di grande vigore, di grande slancio, di pieno realismo, di adesione alla realtà quale essa effettivamente è. In questo senso è l'opposto dello sguardo sulla realtà che caratterizza la cultura moderna, dove la realtà sembra essere un sogno, dissolversi, divenire mera apparenza e l'uomo rimane per così dire imprigionato nel castello incantato del suo io, dei suoi desideri, della sua immaginazione, senza più avere un rapporto vitale, fecondo, autentico con la realtà in se stessa. Il Medioevo è l'opposto, è il primato del realismo e questo spiega quindi l'importanza della cultura. Io credo di non esagerare se dico che è l'età in cui la cultura, soprattutto filosofica, ha avuto più importanza, anche sociale, riconosciuta da tutti. Ci sono altre epoche in cui la cultura brilla molto, pensiamo all'Atene del secolo d'oro, pensiamo al mondo romano in certi suoi momenti o aspetti, pensiamo a certi momenti della stagione storica bizantina, pensiamo ad altre civiltà, ma in nessuna cultura o tradizione c'è stato un inno, un amore, una pienezza di valorizzazione del sapere come nel Medioevo. È l'opposto di quello che vogliono farci credere, cioè un'età buia, oscura, è esattamente il contrario. Non è possibile trovare un'età che ha fatto con i suoi grandi maestri un uso della ragione più profondo, più capillare, più continuo, più autentico, più sincero, più intenso, è qualcosa di spettacolare. Leggere la Summa, leggere le grandi Summe dei maestri della scolastica, lascia senza fiato e fra poco capirete perché. Quindi caliamoci in questo clima, con queste gemme, queste perle preziosissime, le università, al cui interno si concentrano questi grandi dotti che a volte avevano anche proprio una fama straordinaria, ricevevano soprannomi per la loro cultura, la loro profondità, le loro capacità incredibili. E questi giovani che appunto seguono i corsi dei grandi maestri. Partiamo osservando che nelle università si arrivava avendo conoscenza già in scuole di grado inferiore delle arti del trivio e del quadrivio. Quindi veniva già studiate le materie che da sempre erano usate per formare l'uomo, la musica, la matematica, la geometria, l'astronomia, la retorica, la dialettica. Quindi venivano studiate le materie fondamentali, la logica, le materie più importanti per plasmare una persona razionale e in possesso di un eloquio perfetto. Quindi c'è una grandissima attenzione a quella che potremmo chiamare anche retorica, in senso nobile e alto, alla logica, alla filosofia, alla matematica, alle scienze esatte, e questo doppio binario, scienze esatte da un lato, matematiche, logica, filosofia e retorica dall'altro, sono la base, il fondamento di ogni vera educazione. E nel Medioevo così si formavano gli studenti. Ricordiamo che potevano essere di nazioni diversissime perché la lingua ufficiale degli studi era sempre latino, sia scritto, i maestri scrivevano ovviamente anche, sia parlato perché le lezioni erano in latino. E gli studenti preparavano i loro elaborati, le loro risposte sempre in latino. Quindi il latino è la lingua universale della cultura per molti secoli, per molto tempo, si può dire fino a poco tempo fa, ecco, c'era questo fortissimo rapporto con la cultura. E se abbiamo evocato il contesto, il clima, diciamo, storico-sociale, che nel Medioevo connota la cultura, anche qui ricordiamoci un particolare, che non è mai esistita la scuola di Stato, tantomeno nel Medioevo. In età medievale, già nell'alto Medioevo, nei primissimi V, VI secolo, VII secolo, già nelle età anche più difficili, la Chiesa non ha mai cessato di sviluppare istituzioni formative, spessissimo vicino a un monastero, a una chiesa cattedrale, a un convento, sorgevano piccole scuole, piccole attività scolastiche di vario livello per persone più semplici che avevano esigenze di studiare. Quindi c'era sempre stato uno sforzo costante della Chiesa per favorire la custodia della cultura, la tutela della cultura. È però appunto con la scolastica che questo ruolo della Chiesa giunge al suo apogeo, perché per lo più, anche se non solo, i docenti in queste università sono, o meglio, diventano col tempo dei religiosi. Cioè, avremo un numero enorme di docenti, l'esempio che viene subito in mente, appunto, San Tommaso, Sant'Alberto Magno, piuttosto che San Bonaventura. Ecco, la gestione della grande cultura, ma anche dei gradi inferiori, è spessissimo gestita da religiosi. Questo sia chiaro nella massima armonia e senza chissà quale conflitto. A volte alcuni maestri laici attaccarono San Tommaso d'Aquino e cercarono di impedire ai domenicani di insegnare a Parigi, perché sentivano messo a rischio il loro onore, la loro gloria. Ma salvo questi incidenti, normalmente non c'era una particolare ostilità, anche se esistevano tradizioni diverse, ogni ordine aveva i suoi campioni, i suoi grandi punti di riferimento, i suoi filosofi, e si ispirava spessissimo ad essi, quindi i domenicani alla loro tradizione di grandi maestri, i francescani i loro grandi maestri, gli agostiniani i loro grandi maestri. La caratteristica della scolastica, ma già dell'insegnamento del trivio e del quadrivio, va colta molto bene. Noi siamo abituati a un'idea di cultura e di scuola come luogo in cui si acquista un sapere che non è gerarchizzato, che è, come possiamo dire, posto su un piano omogeneo, sullo stesso piano, dove tutto è sullo stesso piano. Le materie sono tutte della stessa importanza e e non c'è nessun orientamento, nessun vero finalismo all'acquisizione di una cultura. Invece nel Medioevo accade l'opposto, cioè la tradizione sia del trivio e del quadrivio, sia poi delle grandi università scolastiche, è una tradizione molto più intelligente, nel senso che vi è un grande fine, perché il fine della vita dell'uomo, ovvero Dio, e quindi la salvezza eterna delle anime, è evidente che è l'unico fine veramente legittimo dell'azione anche culturale, cioè tutta la cultura, tutta l'università, tutte le discipline sono comunque sottilmente trasfigurate, orientate e fondate su una precisa consapevolezza che comunque ogni azione dell'uomo, inclusa l'azione culturale, ha in ultima istanza come punto di riferimento e come punto di arrivo, come fine, Dio e la Chiesa. Ciò in qualunque ambito, non solo nell'ambito strettamente teologico o filosofico, cioè la cultura moderna è una cultura che non ha orientamento verticale. Il mondo invece medievale ha un profondo orientamento verticale in tutto, dagli edifici alla vita interna a una corporazione, alla cultura. Quindi vi è una trasfigurazione della cultura che è animata, sollecitata, favorita da questo anelito a comunque celebrare, glorificare Dio. Ecco lo spirito, l'anima, l'essenza della cultura medievale. Nulla di più lontano dal modo moderno di concepire la cultura come attività slegata in un certo senso da qualsiasi fine che non sia pratico, tecnico, concreto, ma senz'altro oggi una cultura totalmente priva di anelito metafisico e di slancio verso Dio. Aggiungiamo un'ultima cosa e poi più o meno ci stiamo avvicinando alla conclusione per capire questo mondo, il mondo della scolastica. Ricordiamoci che questo mondo succede all'altra grande stagione della cultura cristiana, che è stata la patristica. La patristica ha dominato un lungo arco temporale, circa fino al VII secolo, e ha avuto questi padri della Chiesa con le centinaia di volumi decisivi, importantissimi, sui più grandi temi teologici e filosofici, e la scolastica si può dire che si innesta sulla pianta, sulla radice posta in essere dai grandi padri della Chiesa. I padri della Chiesa rimangono riferimento continuo, costante di tutti i grandi scolastici. Perché? Perché i padri della Chiesa sono, come dice anche il nome, hanno un'importanza particolare e superiore rispetto a quella di qualsiasi dottore. Perché i padri della Chiesa sono ispirati da Dio in un modo particolare e laddove sono unanimi in una dottrina, il loro pensiero va ritenuto di fatto un pensiero vincolante, che è prossimo, come dire, al dogma, ecco, è prossimo alla certezza teologica assoluta. Quindi, quando un grande padre della Chiesa, unito ad altri, si era pronunciato in un certo modo su un delicato tema, tutti erano sostanzialmente obbligati ad aderire a questa concezione. Era vincolante come un decreto pontificio solenne. Questa era la particolare importanza della patristica. E nella scolastica osserviamo che tutti i grandi maestri si ispirano, leggono e citano pressoché continuamente proprio i grandi padri della Chiesa, in particolare Sant'Agostino, che è il più grande. Quindi la scolastica non è in rottura con la patristica, è in perfetta continuità. Sant'Tommaso cita, direi, ogni pagina molte volte Sant'Agostino, è citato incessantemente, per esempio. C'è una profondissima continuità, non c'è nessuna rottura. Ciò che cambia è il metodo, ciò che cambia è lo stile di pensiero, come vedremo fra pochissimo. Io direi che abbiamo già detto molte cose, abbiamo impostato questo sguardo sulla scolastica e dovremo fare ancora un po' un approfondimento, sia pur rapido, per poi buttarci sul pensiero di due scolastici, San Tommaso, il vertice del pensiero scolastico, e Guglielmo Docca, che purtroppo inaugura la fine della cultura scolastica e l'avvento del pensiero moderno, ma lo faremo le prossime puntate. Ringrazio per aver partecipato e vi auguro di nuovo una santa domenica. Ave Maria.